Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, siete abituati quando sentite il giusto clima a accogliere per prima la voce di Elena Mordiglia, ma stasera Elena Mordiglia non c'è e allora cerchiamo di fare senza, anche se ovviamente è praticamente impossibile. Ci sta dando una mano in regia Dario Grande, che si è prestato a darci veramente un manone, come si dice in questi casi, e con me in studio c'è Marianna Usuelli.
Ciao, buonasera a tutte e tutti, ciao Gianluca.
In redazione, ovviamente, come sempre, appunto, Elena Mordiglia e Sara Milanese, che salutiamo. Allora, Marianna, questa è la trasmissione che Radio Popolare fa in collaborazione con E Nostra. Tu sei anche, tra le altre cose, responsabile comunicazione di E Nostra. Per prima cosa diamo i recapiti per chi avesse bisogno di comunicare con la cooperativa.
Certo, allora mail info@enostra.it, numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Ovviamente tutti i recapiti che trovate anche sul sito www.enostra.it. C'è un aggiornamento importante per quanto riguarda, diciamo così, la vita interna della cooperativa, no?
Sì, 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 super importante. Il 10 maggio, che è un sabato, ovviamente, come sempre, ci sarà l'assemblea ordinaria annuale delle socie e dei soci di Enostra. Mi raccomando, accorrete numerosi, visto che oltretutto quest'anno è molto importante perché c'è il rinnovo del CDA.
C'è il rinnovo del CDA, ne parleremo sicuramente, perché prevediamo di fare anche un seminario, un webinar di presentazione delle candidature. Accorrete numerosi, ovviamente se venite in presenza ci fa molto piacere, ma comunque c'è sempre la possibilità di collegarsi online, di vedere l'assemblea delle socie e dei soci online, per chi ovviamente è socio, e di votare, e si vota comunque su una piattaforma online, quindi non c'è bisogno per forza di venire. Se venite, ovviamente ci abbracciamo dal vivo.
Sì, tra l'altro entro la fine del mese saranno resi noti i nomi dei candidati, quindi
dei candidati
e delle candidate, seguiteci.
Allora, questo è Il Giusto Clima, la trasmissione dedicata appunto alla transizione energetica, alla crisi climatica, quindi le cose che vanno meglio, le cose che vanno meno bene. Oggi in particolare parleremo di spreco di acqua, in particolare nella filiera alimentare, e lo faremo con Marta Tuninetti del Politecnico di Torino, e poi ospiteremo qui direttamente in studio Ferdinando Cotugno, un grande ritorno ai microfoni del Giusto Clima. Ferdinando ha appena pubblicato il suo nuovo romanzo Tempo di Ritorno con Guanda, e parleremo proprio di questo.
Posso dire che emozione ho qua, praticamente i miei guru dell'ambiente e dell'energia in studio sono...
E ci stiamo, ci stiamo nello stesso studio.
Emozione. Allora, stasera iniziamo con un argomento di cui si parla forse troppo poco, cioè le reti elettriche sono uno degli elementi fondamentali della transizione. Gianluca, ci spieghi perché?
Sì, allora, diciamo che in generale l'integrazione a livello continentale dei diversi sistemi elettrici, che adesso sono abbastanza isolati, hanno poche connessioni, invece una maggiore integrazione è uno degli elementi che è necessario per utilizzare al meglio le rinnovabili intermittenti. Facciamo un esempio molto banale, ma d'inverno sappiamo che abbiamo una maggiore produzione eolica, e nel nostro continente questa è concentrata soprattutto nelle regioni del nord Europa. D'estate potremmo avere un surplus di produzione fotovoltaica nel sud Europa. Quindi più elettrodotti abbiamo per spostare l'energia elettrica, diciamo così, d'inverno da nord verso sud e d'estate da sud verso nord, meglio è per tutti.
Ma è meglio perché? Per chi? Perché le reti le paghiamo poi tutti con le componenti tariffarie che troviamo in bolletta, ma siamo sicuri che sia un buon investimento?
Allora, il fatto di poter utilizzare e di offrire elettricità a basso prezzo su un mercato integrato ovviamente contribuisce ad abbassare i prezzi in tutti i paesi. Già ci sono stime su quello che sta succedendo adesso, quando ancora appunto questa integrazione, se vogliamo, è ancora abbastanza all'inizio, e secondo la Commissione europea, in termini di mercato elettrico, l'integrazione tra i mercati nazionali porta annualmente a 30 miliardi di risparmi annui complessivi, che entro il 2030 potrebbero arrivare a 40 miliardi. Le stime per il 2050 arrivano addirittura a superare i 200 miliardi l'anno di risparmi, ma diciamo che è ancora molto presto per valutare effettivamente cosa succederà nel 2050. Qua non si riesce a valutare cosa succede domani, figurati cosa succede nel 2050.
Questo per quanto riguarda la rete europea, ma noi abbiamo intanto un obiettivo di integrazione nazionale che è responsabilità di Terna.
Sì, Terna è l'operatore che si occupa della rete di trasmissione nazionale ad alta tensione, che è un po' la colonna vertebrale del sistema elettrico. Poi a livello locale, quando si scende a media tensione, a bassa tensione, entrano in gioco i distributori, che sono quelli che per esempio ci mettono il contatore in casa. Terna ha presentato un piano che prevede 23 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni. Questi servono sia alla migliore integrazione tra le zone di mercato. L'Italia è divisa in 7 zone di mercato, è come se ci fossero 7 mercati elettrici locali, anche se fino adesso per gli utenti domestici il prezzo è stato unico nazionale, ma invece è previsto che in prospettiva si vada verso 7 diversi prezzi sostanzialmente, anche se sarà un processo lento. Quindi serve appunto alla migliore integrazione delle zone di mercato e serve a coprire l'aumento dei consumi, perché se in generale nei prossimi anni ci aspettiamo di ridurre i consumi energetici nel complessivo, ci aspettiamo però di aumentare quelli elettrici. Cioè l'idea è che useremo meno energia in totale, ma una fetta più grossa di questa energia sarà utilizzata come elettricità. Questo a che cosa serve? Serve ad alimentare le pompe di calore che sostituiranno le caldaie, serve ad alimentare i mezzi elettrici che sostituiranno quelli a combustione, serve anche per l'aumento dei consumi, per esempio per il condizionamento o per i data center di cui tanto si parla. Per dare qualche numero, la capacità di scambio tra le zone di mercato, mi rendo conto che è un elemento molto tecnico ma è importante, oggi è di 16 gigawatt di potenza scambiabile tra le varie zone di mercato, diventerà 39 gigawatt, quindi più del doppio, e questo dovrebbe aiutare ad abbassare appunto le bollette anche nel nostro paese. Un elemento che ha fornito Terna presentando il suo piano è sulle nuove richieste di connessione, e per gli impianti rinnovabili Terna dice che al momento ci sono richieste per 152 gigawatt di fotovoltaico, 110 gigawatt di eolico onshore e 86 gigawatt di eolico offshore, cioè in mare. Sono numeri veramente spaventosi. E poi ci sono richieste per 277 gigawatt di sistemi di accumulo. Poi, per come vanno le cose, non è che tutte queste richieste andranno a concretizzarsi, non verranno veramente fatti tutti questi impianti, di solito ne vengono fatti molti di meno, ma mi sembra molto interessante vedere come già oggi ci sono richieste sugli accumuli, quindi impianti per lo più a batteria, che è un altro elemento fondamentale per la migliore integrazione delle rinnovabili insieme alle reti di trasmissione.
Ci sono, per fortuna, buone notizie sul fronte delle emissioni.
Allora, il dato più clamoroso credo sia quello del Regno Unito, perché le emissioni nel 2024 sono diminuite del 3,6%, grazie soprattutto alla riduzione dell'uso di carbone e alla diffusione di auto elettriche. Oggi l'uso di carbone nel Regno Unito, secondo Carbon Brief, è arrivato ai livelli del 1666, e non è un errore, ho ricontrollato, ma è proprio il 1666, quindi vuol dire che ne consumano molto poco rispetto alla tradizione. Sappiamo che nel Regno Unito di carbone se ne è usato tantissimo. E rispetto al 1990, quindi all'altro ieri, le emissioni sono più che dimezzate, quindi oltre il 50% di riduzione delle emissioni a fronte di un prodotto interno lordo aumentato dell'84%. Questo nel Regno Unito. In Germania le emissioni sono diminuite del 3,4% l'anno scorso, grazie soprattutto alle rinnovabili che hanno prodotto oltre il 50% dell'elettricità. A livello europeo poi si comincia a vedere l'effetto delle auto elettriche, perché fino a poco tempo fa il settore dei trasporti era l'unico in cui le emissioni continuavano ad aumentare a livello europeo. Ora abbiamo una prima inversione di tendenza, con 9 milioni di auto elettriche circolanti a livello continentale. È stata, come dire, calcolata una riduzione di 20 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che è un inizio, ma è un buon inizio, diciamo.
Sto ancora pensando al 1666, bella data.
Sì.
Vabbè, nonostante tutte queste buone notizie, sono da segnalare alcune prese di posizione dei partiti conservatori che sembrano abbandonare le politiche per la transizione.
Sì, è proprio così, e non stiamo parlando dei movimenti di estrema destra, che sappiamo da tempo già attivi su questi fronti, ma dei classici partiti conservatori. Nell'ultima settimana, per esempio, nel Regno Unito, la leader del partito conservatore, Kemi Badenoch, ha detto che vuole abbandonare l'obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. lo ha fatto in un discorso in cui ha detto le classiche cose che si dicono in questi casi, che costa troppo, è troppo complicato, è meglio prendersi un po' di tempo. Curiosamente, andando proprio a smentire quanto invece sostiene il Climate Change Committee, che è una commissione ufficiale di supporto e consulenza al governo britannico, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, che dice esattamente il contrario. Quindi diciamo che con le cose che ha detto Badenoch in quel discorso potremmo fare una seconda stagione di climatologie, la nostra rubrica sulle bufale, perché ogni cosa che diceva è smentita dagli studi che vengono fatti in materia. Anche oltreoceano ci sono novità, visto che i conservatori del Canada hanno dichiarato che se andranno al governo aboliranno la carbon tax, che è un modo da molti ritenuto utile per penalizzare l'uso di fossili, operando al tempo stesso la ridistribuzione della ricchezza, perché in Canada i soldi che vengono raccolti sono poi utilizzati per finanziare le famiglie a basso reddito. La cosa interessante è che nei sondaggi di inizio gennaio i conservatori avevano 25 punti di vantaggio sui liberali, il 25% di vantaggio sui liberali. Ora, grazie da una parte alla manona che è arrivata da Donald Trump, perché con i dazi ha rilanciato in qualche modo l'azione del governo liberale, e dall'altro il fatto che il Partito Liberale ha eletto un nuovo leader, Mark Carney, al posto di Justin Trudeau, tutti questi 25 punti sembrano completamente dilapidati, addirittura adesso i liberali sembrano in vantaggio nei sondaggi. Questo Mark Carney, che sarà il nuovo leader, sembra molto attento alle politiche climatiche, e chissà che non parta dal Canada la riscossa delle politiche climatiche a livello globale.
Watching TV, tired, bleeding on the bed. The milk is just expired, all the leaves are dead. I'm not quiet, you've been quiet, just receiving what you said. Reeling, feeding, feelings filled by everything you fed. I see you as you see yourself through all the books you read. Overwhelmed with guilt and realizing the disease. You give me chills, I've had it with the chills. I'm nothing, you are nothing, we are nothing with the pills.
Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know
what goes on. Rolling Stones of the rap game, not bragging. Lip bigger than Jagger, not sagging. His brother backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? Disaster fiascos are looped by P.E. If it's I instead of we, believe in TV. Spreading rich and bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intention to save my brothers and sisters. Get up!
Just like that!
Allora, sappiamo che il sistema alimentare, dal campo al supermercato e poi dai fornelli fino al cestino della spazzatura, è uno dei sistemi dal maggiore impatto ambientale, ma è anche un sistema letteralmente vitale per ciascuno di noi. E abbiamo in collegamento, dovremmo avere in collegamento, Marta Tuninetti, ricercatrice e docente del Politecnico di Torino, per approfondire soprattutto il tema dell'impatto idrico. Marta, ci senti?
Eccomi, sì,
eccola.
Buonasera.
Perfetto, buonasera. Allora,
buonasera.
Abbiamo avuto qualche dubbio, diciamo, tecnico. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora, per introdurre il tema, ti chiederei, in termini generali, quali sono gli impatti idrici dei nostri sistemi alimentari?
Grazie a voi, grazie mille per la chiamata. Ringrazio anche il Festival Coltivato per aver creato questa connessione con voi. E, allora sì, io mi occupo di idrologia applicata all'agricoltura, quindi di impatti idrici dei sistemi alimentari che, diciamo, sono piuttosto complessi da descrivere, nel senso che generiamo impatto sulla risorsa idrica letteralmente dal campo alla tavola. Quindi quando pensiamo all'agricoltura dobbiamo pensare che circa il 70% dei prelievi che avvengono dai fiumi, dai laghi, dalle falde acquifere sono legati a scopi idrici, a scopi irrigui. Quindi, diciamo, l'agricoltura ha un peso molto importante sulla risorsa idrica, un peso che d'altro canto è anche essenziale proprio per mantenere l'umanità sul pianeta Terra. Ogni giorno, diciamo, utilizziamo un quantitativo di acqua piuttosto consistente quando pensiamo proprio alla nostra tavola, alla nostra dieta, perché siamo abituati magari a concentrarci di più su quello che è l'impatto idrico che deriva dall'acqua che usiamo nelle nostre case, perché è acqua che vediamo scorrere, no? Ogni volta che apriamo un rubinetto o quando cuciniamo, laviamo, mentre circa il 90% dell'acqua che ogni giorno utilizziamo è acqua che è servita a produrre il nostro cibo. Abbiamo stimato che l'impronta idrica, quindi proprio il quantitativo di acqua usato per produrre il cibo quotidiano, è di circa 3.900 litri al giorno, quindi una quantità di nuovo significativa che ci fa riflettere. E inoltre un altro elemento è che spesso quest'acqua deriva da lontano, nel senso che per sostenere le nostre diete spesso abbiamo, diciamo, necessità di importare il cibo anche da paesi molto lontani, e questo fa sì che utilizziamo indirettamente, in un certo senso, acqua che proviene anche da altri paesi. Quindi circa un terzo del nostro cibo è globalizzato e dunque utilizza acqua di altri paesi. Quindi abbiamo un impatto idrico che in un certo senso è anche un impatto globale sulla risorsa.
Marta, se noi consumiamo un litro di petrolio, lo consumiamo letteralmente, nel senso che poi svanisce. Se invece usiamo un litro di acqua, non lo stiamo veramente consumando, nel senso che in qualche modo il ciclo dell'acqua è chiuso. Allora, ti chiedo, quando questo uso dell'acqua è critico e quando invece è un uso senza reali impatti negativi?
Sì, è vero, il ciclo dell'acqua è un ciclo chiuso, quindi l'acqua è una risorsa che è presente in maniera finita sul pianeta Terra e che è in costante movimento, grazie proprio al movimento, grazie al ciclo idrologico, l'acqua si rinnova. E però sì, un ciclo chiuso quando lo pensiamo alla scala annuale, no? Quindi se pensiamo a tutta l'acqua che precipita, questa eguaglia l'acqua che evapotraspira, quindi su base annuale non sembrerebbe esserci un problema, e questo è vero alla scala globale, se pensiamo appunto a tutta l'acqua presente sul pianeta Terra. Di fatto noi per i nostri scopi ne usiamo una piccola frazione, però un pochino il problema nasce quando pensiamo alla dimensione spaziale e temporale dell'acqua. Questo tra l'altro sarà anche un tema che affronteremo proprio sabato a Coltivato durante la giornata mondiale dell'acqua, quindi proprio il ruolo che ha lo spazio, ovvero quando noi apriamo ad esempio una mappa delle precipitazioni globali, ci rendiamo subito conto come da paese a paese, da regione a regione o da clima a clima ci siano delle precipitazioni molto diverse. Questo è vero anche se pensiamo all'Italia, dove abbiamo che ad esempio sulle Alpi, sugli Appennini, registriamo precipitazioni di oltre 1500 mm in un anno, mentre se guardiamo, non so, alla Puglia o alla Sicilia abbiamo valori inferiori ai 500-600 mm all'anno. Quindi diciamo, a seconda di dove ci troviamo nel mondo, succede che siamo più o meno fortunati nei confronti della disponibilità della risorsa idrica. E poi c'è anche la questione tempo, perché appunto durante l'anno la disponibilità dell'acqua è variabile, no? Quindi pensiamo qui ad esempio al Piemonte, a Torino, abbiamo la precipitazione che cade ogni mese varia notevolmente a seconda che pensiamo ai mesi di aprile-maggio oppure ai mesi di luglio-agosto, quando anche l'agricoltura magari richiede più acqua per far sì che le piante poi crescano senza stress idrico. E quindi ecco, c'è una sorta di problematica che si innesca proprio quando pensiamo all'acqua come risorsa quindi quando andiamo a ragionare su avere l'acqua al momento in cui ci serve. E infatti tipicamente si tende a parlare sia di scarsità fisica, quando proprio l'acqua manca in alcune zone del mondo, ma anche di scarsità economica o infrastrutturale, perché appunto senza le infrastrutture non riusciamo a metterci l'acqua da parte, quindi cercare di un pochino andare incontro e risolvere il problema del tempo, tra virgolette, e quindi stoccare l'acqua ad esempio negli invasi, nelle dighe, per poterla utilizzare nei momenti in cui ci è più necessaria. Quindi sì, ti direi alla scala annuale siamo quasi salvi, anche se poi con il cambiamento climatico, con variazioni dei flussi di acqua nasce un altro problema, ma se pensiamo appunto alle scale spaziali e temporali, ecco che serve una gestione, no, della risorsa.
E hai ricordato l'impatto importante della filiera alimentare. Ti chiedo dove si concentrano le questioni più critiche, diciamo, nella filiera dal campo alla tavola, e poi immagino che ci siano alcune questioni che siano più sistemiche, che hanno a che fare magari con le grandi aziende appunto che producono e distribuiscono il cibo, ma ci sono anche questioni che in qualche modo riguardano ciascuno di noi, no? E allora se ci sono delle cose che possiamo fare noi per ridurre gli sprechi più evidenti.
Sì, allora diciamo la questione idrica è un po' una questione, come dicevamo, dal campo alla tavola, nel senso che naturalmente la maggior parte dell'utilizzo dell'acqua avviene in campo proprio per sostenere la crescita delle colture, i vari processi anche di fotosintesi, di produzione proprio della biomassa, del cibo stesso. E quindi naturalmente già in fase di produzione si possono prendere alcuni accorgimenti, in particolare diciamo nei paesi con reddito pro capite più basso, i paesi in via di sviluppo, le problematiche di spreco dell'acqua o di inefficienza dell'acqua riguardano soprattutto le coltivazioni, l'attività di campo, mentre quello che succede man mano che andiamo avanti nella filiera e pensiamo invece alle nostre latitudini o in generale ai paesi con un reddito più alto, lo spreco dell'acqua, l'inefficienza spesso si vede proprio alla tavola, nel senso che La maggior parte dello spreco riguarda invece la scala del consumatore. Quindi ecco, un pochino per affrontare il problema mi viene da dire bisogna ragionare step by step lungo la filiera e quindi adottare tecniche per ridurre questi sprechi in funzione proprio di quale punto della filiera è più critico, no? Per esempio qui in Italia, qui da noi, lo spreco alla scala del consumatore gioca un ruolo molto importante, tant'è che ormai ci sono appunto anche tantissime iniziative alla scala locale, proprio anche alla scala urbana, che apparentemente è quella più lontana dal campo, ma che tuttavia gioca un ruolo poi fondamentale nella riduzione degli sprechi, no? Per esempio proprio con le nostre scelte alimentari, con la dieta, se scegliamo una dieta più diciamo con un contenuto ridotto di carne, piuttosto che se scegliamo prodotti di stagione, quindi un pochino le nostre scelte alimentari giocano un ruolo, così come proprio la gestione dei disavanzi dei negozi, dei magazzini. Mi viene in mente appunto tutte quelle iniziative proprio alla scala urbana, da Too Good To Go, Costup, che ad esempio supporta il consumatore e il venditore nel vendere quei prodotti che altrimenti sarebbero sprecati. Sprecare un prodotto appunto significa sprecare acqua. E a questo proposito mi viene in mente proprio una parola chiave secondo me molto bella, che è quella dell'impegno civico, che tra l'altro sarà il titolo, anzi, dell'intervento di domani, l'intervento proprio inaugurale del Festival Coltivato di Boccaletti, che è direttore del CMCC, dove sostanzialmente, cioè, ho voluto così ragionare su questa parola di impegno civico, perché di fatto anche i cittadini, noi cittadini vivendo in città, nonostante appunto la lontananza dal campo, agendo sui nostri regimi alimentari, agendo sulle nostre tavole, il nostro frigo, possiamo ridurre notevolmente l'impatto, andando quindi poi a ritroso su quella che è la risorsa idrica usata in campo.
Allora, siamo in collegamento con Marta Tuninetti, ricercatrice e docente del Politecnico di Torino, per approfondire appunto il tema dell'impatto idrico. Ci stavi ricordando del Festival Coltivato, che appunto si terrà dal 20 al 23 marzo al Circolo dei Lettori di Torino, e appunto ci vuoi dire magari qualcosa in più riguardo a questo incontro di cui sarai protagonista, Salvare l'acqua trasformando le mele in ciambelle, che si terrà sabato 22 alle 16.
Sì, molto volentieri. Sabato avremo occasione di discutere insieme a una giornalista del Corriere della Sera, Giorgia Bollati, nonché divulgatrice scientifica, e insieme ad Arianna Petrotta, che è nel direttivo dell'associazione Recup, che si occupa proprio di sprechi alimentari. Avremo occasione di guardare proprio allo spreco da tre prospettive diverse. Quindi la nostra idea è stata quella di, innanzitutto, cogliendo l'invito da parte del festival, di focalizzarci proprio su alcune, diciamo, su alcuni suggerimenti base che possono essere utili per ridurre gli sprechi. Lo faremo un pochino sfruttando i nostri punti di vista. Quindi io presenterò alcune ricerche legate proprio all'acqua, farò vedere sia appunto che cosa accade nelle attività, diciamo, agricola di campo, e quali sono alcune tecniche possibilmente interessanti, utili per ridurre questi sprechi, ma presenterò anche qualcosa di un pochino più nuovo legato all'acqua in atmosfera e a come in realtà, gestendo l'attività di campo, indirettamente gestiamo anche quella che è il vapore acqueo presente in atmosfera. Così ci saranno gli interventi di Giorgia e Arianna, che porteranno appunto il loro punto di vista più di divulgazione scientifica, quindi con dei giochi, delle attività interattive, e di Arianna, che presenterà l'attività che Recup svolge proprio nel recupero degli sprechi e nella loro ridistribuzione in mercati cittadini.
Grazie Marta Tuninetti. Tutte le informazioni sono comunque sul sito coltivato.com. Tra l'altro ricordiamo che sabato è anche la giornata mondiale dell'acqua. Grazie davvero e buona serata.
Grazie, buona serata.
compleanno sei tu.
Abbiamo anticipato, abbiamo qua in studio Ferdinando Cotugno. Buonasera Ferdinando.
Ciao, ciao, sono emozionatissimo perché non ero mai venuto in studio fisicamente, quindi esistete davvero in un posto nel mondo.
Ti avevamo avuto ospite in radio, in auditorio, nella prima serata dal vivo che abbiamo fatto. Per chi non lo conoscesse, Ferdinando Cotugno, giornalista, scrive per diverse testate, in particolare per Domani, per il quotidiano Domani, per cui cura anche una newsletter settimanale che si chiama Reale, che da poco tempo, da relativamente poco tempo, è diventata anche un podcast che è disponibile, come si dice in questi casi, su tutte le piattaforme.
E oggi a Reale la newsletter compie 4 anni.
Sì.
Quindi
io c'ero, eh.
Tu c'eri.
Io c'ero
tu
dalla
c'eri,
prima
c'eri.
Puntata.
Io non mi ricordo se dalla prima, però dalle primissime, dai.
E Ferdinando è qui per parlarci del suo libro, il suo nuovo libro, che è un romanzo, Tempo di ritorno, una storia di clima e di fantasmi, uscito una settimana fa per Guanda.
Sì, non so come si potrebbe definire, un'autobiografia climatica, ho letto da qualche parte, comunque una storia di famiglia, diciamo, sotto il punto di vista, la lente della crisi climatica e del consumo di combustibili fossili che in qualche modo hanno plasmato la vita dei nostri genitori. Parlo anche dei nostri genitori perché anche i miei hanno l'età più o meno che hanno i tuoi, quindi mi sono ritrovata. E partirei da un punto che non è l'inizio del libro, ma in un certo senso lo è, nel senso che quando tu, nelle tue riflessioni su come raccontare la crisi climatica, a un certo punto in qualcosa che mi sono immaginata come un'illuminazione, diciamo, quando guardi l'orologio di tuo nonno, peraltro tuo omonimo, quindi si chiama proprio Ferdinando Cotugno come te, un orologio che gli aveva dato l'Italsid, allo stabilimento siderurgico di Bagnoli, in cui aveva lavorato per una vita a spostare carbone, e gli aveva dato come premio di fine carriera, diciamo così. E tu lì hai appunto questa sorta di illuminazione e pensi e scrivi: dentro quell'orologio c'era tutta la CO2 che stavo cercando. È lì che ti sei detto appunto che avevi letto report, studi, frequentato le conferenze ONU, avevi visitato tutti i luoghi in cui la crisi climatica ormai si sta manifestando nei suoi effetti più tragici, avevi fatto di tutto ma non avevi ancora cercato l'antropocene nella tua storia personale. Ed è lì quindi inizia questa ricerca che fai con sulla storia della tua famiglia e sul legame della storia della tua famiglia con i combustibili fossili. Io me lo sono immaginato un po' questa scena di te che guardi l'orologio come un po' un'eureka, così, com'è andata? Ci racconti un po'.
Sì, non me lo ricordo, nel senso che poi quando scrivi tendi a sintetizzare le varie riflessioni, e l'orologio esiste davvero, quindi quell'orologio è a casa mia, è davvero, mi ha seguito in tantissime case, è l'orologio che fu dato per i 35 anni di lavoro all'Italsider a mio nonno, che poi sarebbe morto poco dopo. È una delle cose che mi colpiscono di più di quell'oggetto, è che mio nonno è morto prima che io nascessi, è morto non di lavoro, ma comunque di lavoro, della fatica di lavorare in acciaieria, e quell'orologio funziona ancora. Quindi il corpo di mio nonno non ha retto più di 35 anni di lavoro, ma quell'orologio nel 2025... al mio polso, ogni tanto lo metto ancora, funziona ancora. E questo non lo so, questo mi sembra che dica qualcosa sul capitalismo, gli oggetti e i corpi. E quindi sì, io cercavo di fare, di scrivere un libro che potesse far tornare il cambiamento climatico a essere una questione personale, perché c'è stata una finestra di tempo 2018-19, prima della pandemia, guerre, crisi energetica, in cui era diventata una questione non solo generazionale ma anche personale. Poi è sparito di nuovo, e un po' stiamo tutti quanti provando a fare questa cosa di riacchiapparlo, di riportarlo dentro le nostre vite e di non farlo essere quello che sembra essere ora, cioè un rumore di fondo del quale parlano forse gli scienziati, gli attivisti, il giusto clima è areale, e riportarlo dentro le nostre teste. E mi ha molto colpito, prima mentre eravamo in trasmissione ero qui che sbirciavo l'esistenza del giusto clima e vi ascoltavo, il carbone che è sparito dal Regno Unito, cioè l'idea che nel Regno Unito l'uso del carbone sia come nel 1666, giusto?
Sì.
E prima della rivoluzione industriale, e quindi è tornato, siamo tornati all'era preindustriale, quindi non siamo riusciti a portare il clima all'era preindustriale, ma il carbone almeno sì. E questa cosa mi ha molto colpito perché mio nonno, e quindi le fonti fossili all'interno della mia famiglia, faceva il gruista. Quindi quello che il singolo gesto che lui ha fatto per tutta la vita era prendere carbone sotto forma di litantrace, che era questo carbone che era come una farina, e dalle navi che arrivavano nel Golfo di Pozzuoli, nel quartiere di Bagnoli a Napoli, ed erano navi che venivano spesso anche dall'Inghilterra, quindi quel carbone che ora l'Inghilterra non estrae e ora non brucia nemmeno più, arrivava fino a Napoli, fino a Little Cedar, veniva preso da mio nonno, dai bracci delle gru che lo prendevano dalle navi, e spostato poi attraverso questi rulli che loro, gli operai, chiamavano paperelle, e arrivava nell'area a caldo dell'Ital Cider, dove diventava carbon coke. Quindi c'era questo processo, che è un processo incredibilmente inquinante, energivoro, però necessario per la civiltà moderna. Ora si parla di rendere l'acciaio verde, di decarbonizzarlo, e forse delle sfide della decarbonizzazione è la più ambiziosa, una delle più ambiziose, ma qui non voglio rubare il lavoro all'ingegnere, però è una delle più difficili. E mio nonno era dentro la difficoltà di quella sfida, quella difficoltà che ovviamente negli anni in cui lui ha lavorato, dagli anni 50 agli anni 80, nemmeno si poneva, perché quel carbone era proprio il respiro del quartiere, il quartiere dove è cresciuto e nato mio padre, dove lavorava, viveva mio nonno, proprio inspirava carbone, inspirava litantrace ed espirava acciaio, quindi sempre usando il mare come il polmone, la cassa di decompressione di questo respiro. Poi l'acciaio usciva via nave e conquistava l'Italia, il mondo. È l'ultima cosa che voglio dire su questo, quindi storia familiare dell'antropocene e del clima, ma anche della produzione di acciaio. L'acciaio dell'alta velocità, delle rotaie dell'alta velocità in Italia, e in gran parte era acciaio prodotto dall'Ital Cider di Bagnoli. Quindi ancora oggi, quando vado a Napoli prendendo il treno da Milano, soprattutto l'ultimo tratto, quello fra Roma e Napoli, quell'acciaio l'ha fatto mio nonno. Viene dalla storia della mia famiglia, dalla storia delle famiglie di migliaia e migliaia di operai che hanno lavorato all'Ital Cider di Napoli, e anche quello è un pezzo di antropocene familiare.
Sai che anche mio nonno aveva a che fare perché lui vendeva carbone a Porta Venezia per l'uso domestico, in quel caso, quindi per la cottura del cibo e il riscaldamento domestico.
Ma vedi, in tutte queste famiglie dove noi arriviamo e facciamo quelli dovete fare il phase out, il carbone, eccetera, cioè c'è tutta questa storia di carbone che prima veniva usato, bruciato carbone, poi nel caso di mio padre anche il gasolio, poi mio padre addirittura trasportava CO2, che secondo me questo è il dettaglio più bizzarro di tutta quanta la storia, che lui non solo è stato trasportatore, camionista, piccolissimo imprenditore, ma nelle cisterne della sua azienda c'era la CO2. E questa cosa è veramente strana. E poi la CO2, che in quel caso andava nelle bibite, quindi era addizionata alla Coca-Cola.
No, è bellissima la scena, direi, iniziale, in cui racconti che appunto tuo papà da ragazzino con i suoi amici nuotava in spiaggia Bagnoli, appunto, recuperava le pepite di carbone che appunto magari erano cadute nel trasferimento dall'Ital Sider sulle navi, dalla gru, e le asciugava al sole e poi le vendeva alle pizzerie di quartiere. Vabbè, questa scena bellissima secondo me. E gli dici, è così che comincia il cambiamento climatico nel mondo, con l'innocenza. Ovviamente questa frase mi ha colpito molto, perché poi dici anche, accettare quanto siamo personalmente compromessi con le cause dell'inabitabilità futura della Terra è il primo atto di ribellione contro il collasso. E questa frase è un po' un capovolgimento, per come l'ho letto io, dell'atteggiamento, cioè, rispetto a cui siamo abituati a parlare della crisi climatica sempre in termini di responsabilità, colpe, che è giustissimo e nessuno mette in dubbio. Però in questa cosa che hai scritto ci ho visto proprio, cioè, mi ha un po' spiazzato, perché per la prima volta sentire la parola innocenza di fianco a crisi climatica, e quindi così mi chiedevo come.
Eh no, grazie per averla vista, perché forse di tutto quanto il libro, se del libro dovessi distillare una sola frase e dire resiste solo questa frase, sarebbe quella frase. Era la cosa che ci tenevo di più a dire, perché non lo sapevano, non lo sapevamo e a lungo non l'abbiamo saputo. Poi è chiaro che la scienza lo sapeva, la politica lo sapeva, le aziende dei combustibili fossili lo sapevano molto prima che lo sapessero mio nonno e mio padre, ma noi non lo sapevamo. È l'innocenza degli arruolati riluttanti, è una cosa della quale noi dobbiamo essere consapevoli. E dicevi il concetto di colpa, di responsabilità, cosa dobbiamo farne? Io direi soprattutto il concetto di colpa, ce ne dobbiamo liberare, perché la colpa è paralizzante. Quando noi siamo di fronte alla colpa, evapora tutta la possibilità dell'azione. Uno dei motivi, una delle riflessioni che mi hanno spinto a voler scrivere questo libro, una delle domande, forse la domanda da cui sono partito, è: ma perché è così difficile? Ed è un'altra cosa che dicevate prima nel segmento precedente, ma se noi abbiamo tutti i dati, tutte le informazioni, ma perché non ci stiamo riuscendo? E questa secondo me è una domanda molto difficile a cui rispondere, perché è così difficile. E probabilmente è difficile anche perché nel discorso sul clima, per come è stato impostato negli ultimi anni, c'è stato qualcosa di paralizzante, qualcosa che ha allontanato le persone, che ha fatto dire ma allora io cosa posso fare, non lo sapevo, dov'è il mio ruolo in questa storia? E secondo me riformulare il ruolo, quindi togliere l'idea della colpa nelle persone, è la piattaforma per creare una politica efficace, perché secondo me è un modo orribile di fare politica, che però è un modo che si usa troppo spesso, è la politica che fa sentire male le persone con se stesse. E secondo me questo, quando si crea questo gap, quando io vado dalle persone, porto la mia cattedra, la mia scrivania, la metto in un qualunque luogo e dico ora ti farò sentire male con quello che mangi, con quello che consumi, con come ti comporti, allora io sto innescando il mio stesso fallimento politico. E quindi liberarci dall'idea di andare dalle persone a dire colpa tua, secondo me è il primo passo per tornare al secondo capitolo di questa storia contemporanea, cioè dove i movimenti per il clima del 2018-19 erano il primo. Oh,
cause you gotta get high somehow. Is it destruction that you require to
Allora Ferdinando, Elliott Smith, perché Elliott Smith?
Fa un po' ridere perché il libro, io volevo che fosse un libro di ottimismo e di speranza, e fa un po' ridere portare Elliott Smith, che non è proprio il più ottimista dei cantautori come messaggio di ottimismo e speranza. Però c'è un verso che io volevo mettere anche in esergo del libro, soltanto che l'editore mi ha detto: ma noi stiamo andando in stampa stamattina, è un po' tardi per ricordarti di cambiare l'esergo. Ma è quel verso che dice: there is no night time, it's only a passing phase, quindi non c'è la notte, è solo una fase di passaggio, che è un po' Edoardo Adda Passanuttato, diciamo, la versione Elliott Smith, e quindi ci tenevo che ci fosse. Non c'è stato perché io mi sono svegliato tardi, però ora c'è al giusto clima.
Senti, io farò anch'io come Marianna, ti leggo una cosa che hai scritto e vediamo se facciamo conversazione su questo. All'ambientalismo serve una storia nuova che faccia sentire le persone, tutte le persone, viste. Chi non si sente visto in politica si ribella, anche se si sta ribellando contro se stesso e il proprio futuro. Perché il libro di cui stiamo parlando, che è Tempo di ritorno, una storia di clima e di fantasmi, è un romanzo, è una storia autobiografica, è un'autobiografia climatica, ma è anche un libro molto politico. Allora, perché questo rimando?
Ma innanzitutto perché parto dalla lettura che, secondo me, il negazionismo, del quale mio padre è stato un po' un piccolo rappresentante, ma è una fase che lui ha superato, come Elliott Smith ha superato la notte, e il negazionismo è residuale, secondo me, nella nostra società, è quello che ci dicono anche i dati di Eurobarometro, però in questo momento le persone vedono il cambiamento climatico, ne hanno paura, ma vedono la transizione e ne hanno ancora più paura, per tutti i motivi che dici anche tu spesso, che dite anche voi, al giusto clima, cioè senza giustizia fiscale, sociale, senza protezione nei confronti delle classi sociali più vulnerabili esposte, la transizione non si può fare, oppure se si fa diventa una catastrofe sociale. E quindi da questo punto di vista l'intenzione politica del libro è proprio aprire i confini del discorso climatico, perché se non li apriamo e vanno aperti dal punto di vista comunicativo, così come dal punto di vista economico, così come dal punto di vista della giustizia sociale, poi rimaniamo fra di noi a parlarne. E è uno dei motivi per cui il tema è scivolato così in basso nell'elenco delle priorità politiche, e per certi versi è diventato anche così, mi verrebbe da dire, in certi contesti tossico, ecco, come tu prima citavi la diminuzione delle emissioni in Germania del 3-4%, a che prezzo, visto che poi ci siamo trovati i nazisti al 20%, perché lì è stata fatta una riduzione delle emissioni con poca giustizia sociale, e quindi troppe classi sociali per quel 3-4% di emissioni si sono trovate esposte e spaventate, e quindi hanno reagito con una crisi di rigetto. Noi dobbiamo evitare queste crisi di rigetto Per evitare queste crisi di rigetto dobbiamo abbassare il prezzo d'ingresso dell'ambientalismo, perché ora è un prezzo d'ingresso troppo alto. Mio padre nell'ambientalismo non ci può entrare, non ha i soldi per quel biglietto, perché ha fatto una vita che non corrisponde all'avere quei soldi per quel biglietto. E secondo me questo è un problema di tutti i movimenti che propongono cambiamento sociale. Qui parliamo di ambiente, quindi ce lo poniamo dal lato dell'ambiente. Noi dobbiamo essere più aperti e più generosi anche nei confronti di chi è più in difficoltà con l'argomento, culturalmente, politicamente, economicamente, socialmente, e dire va bene, tu intanto vieni da questa parte, vieni con le tue mancanze, se vogliamo anche con le tue colpe, anche se proveremo a superare questo concetto. E sai, occupandomi di clima, ho conosciuto tante persone che vengono da storie di famiglie ambientaliste, no? Famiglie, persone che abitano in case bioclimatiche, che sono vegetariane da 3 generazioni, che hanno da 15 anni pannelli fotovoltaici sopra casa, che comprano tutto bio, che non entra un pezzo di plastica in quelle case da 20 anni. Ed è bellissimo che esistano queste famiglie. La mia non è così, la mia non è mai stata così, ed esistono anche le famiglie come la mia, e bisogna parlare di ambiente dentro quelle famiglie, a quelle famiglie, per quelle famiglie. E quindi un po' il tema era anche provare a parlare alla nostra bolla, alla mia bolla, e dire ok, voi venite da quel mondo lì, questi sono tutti gli altri, e questi tutti gli altri sono le persone con qui dobbiamo trovare il modo di parlare. Ma per trovare il modo di parlare dobbiamo ascoltarle, perché secondo me c'è un grande problema su questo, che noi ci poniamo sempre la questione come si parla di clima alle persone, e noi dobbiamo avere anche l'umiltà di chiederci ma chi ce l'ha chiesto, no? Ma chi ci ha chiesto di fare questa cosa? Perché forse questa cattedra che noi abbiamo costruito per noi stessi non ci serve, e quello che dobbiamo fare non è tanto parlare di clima oggi in questa fase storica, quanto ascoltare di clima. E quindi andare dalle persone e fare questo esercizio di dire tu dove sei, dove sei stato, da dove vieni, e partire da lì, e non partire sempre da quello che pensiamo di sapere.
Il tuo barista ha detto una frase secondo me fondamentale, cioè andrà tutto bene se ascolterai tanto e parlerai poco. Ho trovato che fosse una delle frasi più importanti.
Sì, infatti nel libro non metto il suo nome, ma il barista è Piero, ecco, do questa...
Piero, bravo Piero!
È qualche mese che non lo vedo, quindi temo abbia cambiato bar o vita, comunque sì, è tutto merito di Piero.
Salutiamo Piero. Prima di salutarti, Ferdinando, una domanda con una battuta, o un sì o un no, perché anche a me capita di scrivere, non bene come a te, spesso ho pensato di usare come titolo le fossili hanno fatto anche cose buone. Allora, hanno fatto anche cose buone, sì o no? Perché leggendo il tuo libro il sospetto è che fosse tutta una grande truffa.
No, hanno fatto anche cose buone, non lo so, non saprei sì o no, mi ha incastrato con una battuta impossibile che non mi viene. Hanno fatto anche cose buone, quelli che hanno fatto anche cose buone sono quelli da cui ci dobbiamo guardare, di questi tempi storici qui, quindi sì, diciamo di sì, ma anche no.
Grazie a Ferdinando Cotugno, in libreria Tempo di Ritorno, dal mio punto di vista un capolavoro, lo dico alla fine così anche se diventa rosso fa niente. E prima di salutarci, qualche evento. Allora, iniziamo da una cosa che sicuramente interessa tanto anche Ferdinando. Domani al Circolo Arci Olmi a Milano alle 20.30 si parlerà della lotta di ex GKN e il mutualismo, ritorno al futuro, una storia di cui magari riparleremo anche nelle prossime puntate qui a Il Giusto Clima. Poi a Sesto San Giovanni, alla Galleria Campari, il 21 e il 22 marzo, la cooperativa Lotta contro l'emarginazione fa la sua festa dei 45 anni, perché non ha potuto fare quella dei 40 anni perché eravamo in piena emergenza Covid. Saremo in tanti, ci sarò anch'io, e in particolare io sarò sabato alle 11.30 e ci sarò io con Sofia Pasotto, che è attivista di Fridays for Future e tantissime altre cose, un'amica di tutti. E poi ricordo martedì prossimo alle 18 al Politecnico di Milano un incontro di Nina Watch, che è questo collettivo che si occupa di intelligenza artificiale. Martedì parleremo dei consumi energetici legati alla intelligenza artificiale, e saremo in tanti, ci sarà Beatrice Gobbo, Silvio Gualdi, Roberto Verdecchia, ci sarò io, e concluderà Caterina Orsenigo, saremo tutti moderati da Jacopo Casadei, trovate tutto su nina.watch. E allora vi salutiamo, salutiamo anche Elena Mordiglia che stasera ci ha seguito da casa, salutiamo Sara Milanese, in studio eravamo Gianluca Ruggeri
e Mariano Svelli.
Ciao, a mercoledì prossimo.
Ciao, ciao a tutti. E tutti.